Fatima scrive: cari fratello Giuseppe e sorelle dolcissime, sto evangelizzando da un po' di tempo una cara ragazza di nome Rita. Ha il papà ammalato di tumore e lei si è allontanata da Dio. Io la sto, per quello che posso e per quel poco che so fare, la sto evangelizzando, e grazie a Dio sembra si sia un po' ravvicinata. Mi ha fatto una domanda precisa che ora vi giro a voi. Come si fa a stare vicino a Dio? Io con mie parole ho cercato di rispondergli, ma chi più di voi può dargli la parola giusta? Dio vi benedica sempre.
Beh, io passo la parola a Gesù. Lo faccio sempre, no? Quindi non sbaglio.
È meglio così.
Okay, diamo la parola a Gesù?
Amen.
Ok, Matteo 22, 37.
Aha.
Matteo 6, 33.
Matteo 22?
37.
37. E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente.
Matteo 6,33. Quindi digli a questa, che è una sorella, di nome Rita, digli a Rita che deve amare con tutto il cuore Gesù. Matteo 6,33.
Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte.
Filippesi 3,7. Quindi digli a Rita che deve cercare prima cosa, non il mondo, non le cose del mondo, non il materialismo del mondo, non gli uomini o le donne, ma cercare il regno di Dio al primo posto. Tutto il resto è secondario.
Amen.
Filippesi 3,7.
Ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo.
Amen.
E per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione.
Amen.
Dei morti.
Amen. Giovanni 14, 23. Quindi stiamo dando la parola a Dio.
Mm.
Va bene, stiamo dando la parola a Gesù. Quindi digli a questa dolce persona che deve dare, deve abbandonare nel suo cuore, deve abbandonare il mondo, cioè non può abbandonarlo del tutto, sennò deve morire, ma nel suo cuore deve valorizzare il Signore. E questa è una scelta.
Sì.
Ok, guarda, perché non salti a Giosuè 24?
Vediamo lì.
Sì, perché l'altro era Giovanni 14, 23, i fratelli possono leggere da soli, abbiamo già letto tante volte la scrittura da memorizzare. Giosuè 24, 15, quindi è una scelta, dicevo.
Giosuè 24, 15. E se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire. O gli dei che servirono i vostri padri di là dal fiume, o gli dei degli Amorei nel cui paese voi abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo l'Eterno.
Ok, quindi digli a questa dolce figliola che deve scegliere. Scegliere. Cioè una cosa che il diavolo non può fermarci dallo scegliere. Dio non vuole fermarci dallo scegliere. Il diavolo non può fermarci dallo scegliere. Va bene, quindi Dio ha lasciato la lancetta indicativa delle nostre benedizioni eterne alle nostre scelte che facciamo qui. Questa vita è solo un esperimento, è solo una prova. In questa vita possiamo fare un miliardo di volte in più di bene e non basterà a guadagnarci la vita eterna. Possiamo essere più discepoli dei 12 discepoli, più apostoli di loro. Possiamo fare più miracoli di tutti gli apostoli messi insieme e quelli non ci potremo meritare al regno dei cieli. Questa vita è solo una lancetta che indica inferno, regno di Dio, salvezza, morte eterna.
E se uno sceglie Gesù, anche io ho scelto Gesù e voglio vivere solo per Dio, per fare la sua volontà, ma posso dire che ho momenti su e giù, non è che sono costante e sempre stabile nella mia relazione con Gesù. E come posso fare a stare sempre vicino a Dio? essere più stabile.
Quello è facile, basta essere Dio.
Basta essere Dio?
Basta che sei Dio, allora sarai sempre con Dio. E non è possibile, scusa.
No, ma anche io sto pregando di essere più stabile nella mia relazione.
Ma no, ma tu hai troppo, scusa, tu chiedi troppo.
Come chiedo troppo? Non è normale?
E tu vuoi sempre essere con Dio?
Sì.
Perché
sarebbe bello.
Che tu sei anche carne, tu sei tentata, sei piccola, sei debole.
Eh sì.
E sì, allora non puoi essere sempre con Dio.
E tu come fai a stare vicino a Dio?
Ma io sono sempre con Dio, scusa.
Non lo so, dimmi tu.
No. No, io sono tentato come tutti gli uomini, vado su e giù, il diavolo è lì che mi lancia frecce infuocate, o che dardi infuocati, di ogni tentazione che qualunque fratello attraversa, qualunque fratello ce li ho anch'io, okay, solamente che mi studio di tenere lo scudo della fede alto, e come vedi, se tu guardi il mio scudo è pieno di frecce. Vedi, se guardi bene nello spirito, qui c'è uno scudo, vedi,
sì.
Sono un mucchio di frecce, che frecce di adulterio, di rapina, di ipocrisia, di abbandonare il Signore, di mentire, e vedi, tutte queste frecce non mi hanno colpito perché cammino con lo scudo della fede alzato. Ogni tanto qualche freccia, ogni tanto sai, cammino diciamo non con circospezione e qualche freccia mi colpisce e allora lo vedi subito quando ho il muso lungo, quando mi arrabbio con te, quando manco d'amore a mia moglie, quando sgrido i miei figli più del necessario, grazie a Dio che sono tutti quanti cristiani e mi perdonano come io perdono loro, capisci?
Sì, sì, amen.
Sei a posto?
Amen.
Ti ho risposto?
Sì.
Ok, bene.
Allora, camminare con il scudo della fede alzato.
Esatto, e decidere. Digli a questa ragazza, Rita, che deve decidere. Può decidere, il diavolo non può fermarla dal decidere. Noi decidiamo se dare a Cristo il nostro cuore, darlo a una discoteca, a una donna, a un uomo, che poi magari scopriamo che era una strega. Noi scegliamo. Nessuno è obbligato a drogarsi, nessuno è obbligato a essere egoista. Nessuno è obbligato a vivere una vita vuota, triste, nessuno è obbligato a seguire il mondo, è una scelta, è una scelta. Sì, tu puoi andare a scuola e fino a 18 anni, 20 anni ti lavano il cervello come un broccolo, che tuo padre è una scimmia, tua madre è una scimpanzé, eccetera, eccetera. Però dipende da te, se prima o poi accetterai Gesù, lo respingerai, accetterai Gesù la sua verità o lo respingerai e rimarrai con la bugia. Questa è una cosa spirituale, una decisione che non avviene nel tuo cervello. Tu puoi studiare mille università, il tuo cervello non riuscirà mai a capire se la verità è Gesù o il mondo. La decisione si svolge nella tua anima, nel tuo cuore. Se sei zizzania sarà decisione negativa, se sei buon seme sarà decisione positiva, ma le mie pecore ascoltano la mia voce, le mie pecore mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le strapperà dalla mia mano, dice il Signore, Giovanni 10:27. Se tu sei una pecora di Gesù ascolterai la sua voce e Gesù ti dice, dice chi mi pecco ascolta la mia voce mi seguono, virgola, e io do loro la vita eterna. Quindi la vita eterna praticamente ce l'hanno solamente quelli che seguono Gesù. Se un cristiano non segue Gesù non ha la vita eterna, e quello è nato di nuovo nella sua chiesa, sì, ma non in Cristo, è nato di nuovo nella sua religione pentecostale, cattolica, ma non è nato in Cristo, capito? Quindi le mie pecore ascoltano la mia voce, virgola, mi seguono, virgola, e io do loro la vita eterna. Giovanni 10:27-28. Un giorno Gesù mi ha rivelato questa scrittura e ho preso uno shock. Caspita, vuol dire che un cristiano che non segue Gesù non ha la vita eterna. Dice così Gesù. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Quindi i frutti mostrano se sei zizzania o no, se sei una pecora di Dio o no. E poi anche il buon seme. Il buon seme in Matteo 13 Gesù dice porta frutto, 30, 60, 90, 100. Tu decidi se vuoi essere buon seme e risuscitare a Daniele 12, 2 e 3 a vergogna o a brillare come stelle, Daniele 12, 2 e 3. Tu decidi, puoi risuscitare. Sì, vieni rapito, lì parla del rapimento. Rapito, certo, certo, vai in cielo, ma in cielo puoi trovare la porta chiusa perché la tua lampada è vuota di olio, non c'è l'olio di aver dato il tuo cuore a Gesù, non c'è l'olio di aver servito Gesù, non c'è l'olio di aver proclamato Gesù, non c'è l'olio di aver evangelizzato, non c'è l'olio di aver vissuto in amore per Cristo e per le pecore, non c'è l'olio di aver raggiunto le pecore perdute, non c'è l'olio di aver letto il Vangelo e studiato il modo di praticarlo il più possibile, ma l'hai solo letto per praticarlo il meno possibile, di dare Gesù il meno possibile. Non c'è quell'olio. E allora la porta sarà chiusa, Matteo 25:1, la porta è chiusa, uno bussa e Gesù dice: chi è? Siamo le vergini che erano senza olio, adesso abbiamo straboccanti d'olio, eccoci qua, apri, vogliamo anche noi partecipare alle nozze. Gesù gli risponde: io non vi conosco. Ma come non ci conosci? Matteo 7:21-23. Come non ci conosci? Tu hai profetizzato la nostra strada, noi abbiamo cacciato demoni nel tuo nome hai fatto opere potenti. Allora io risponderò loro: io non vi conosco, operatore di iniquità, Matteo 7:23. Capito? Sì. E allora questa decisione, quando è, Angela? Giosuè 24:15. Se vi sembra sbagliato di servire il Signore, scegliete oggi.
Sì. Amen.
Chi volete servire, gli dèi dei vostri padri o il Signore?
Amen. Amen.
Va bene, Giosuè 24:15.
Sì, ma io credo che...
E io e la mia casa serviremo al Signore, capito? È una decisione.
Credo come la situazione di Rita, che il suo papà è malato di tumore, credo che tutti noi nei momenti difficili... siamo provati, la nostra fede è provata.
Se Dio è amore, perché permette mio padre c'è il tumore?
Sì, e penso che è normale quando abbiamo questi momenti difficili di dubitare o anche di dire: Dio, perché non fai qualcosa? Tu che puoi, tu puoi guarire, tu puoi fermare questo male, perché non fai niente? E nello stesso tempo credo che non conosceremo mai Dio se cerchiamo la sua mano invece di cercare la sua faccia. Lo conosceremo bene quando cercheremo di conoscerlo chi è lui, non quello che lui può fare per me.
E dalla scrittura, Atti 3:6, guarda. Allora, Atti 3, verso 3 al 7, 3 al 7, all'8. Guarda, leggi veloce.
Da 6 fino a 8. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono, e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio.
Allora, Pietro dice: argento ora non ce l'ho, ma quello che c'ho te lo do. Gesù dice, Matteo 9:29, secondo la tua fede ti sia fatto. Cioè, ci sono delle regole, capito? Se tu sali su un tetto e ti butti giù, muori. C'è la legge di gravità. Ci sono delle leggi. Tuo padre c'ha il tumore, Gesù può guarirlo, ma deve avere fede.
È quello che la gente non capisce, che le malattie vengono dal diavolo. Non è Dio che ha fatto questo.
Quindi,
male.
Pietro ha detto: ora la gente non ce l'ho, però quello che ho te lo do. Cosa aveva Pietro? Aveva il potere di guarire. Ora, digli a Rita che se lei dà il suo cuore a Gesù, se lei studia la parola, se lei crede nella parola, se lei cresce nella parola, se lei... attenzione, riceve il battesimo dello Spirito Santo, perché un cristiano senza Spirito Santo vale meno dello 0,1% di un cristiano con lo Spirito Santo, non può fare niente. Vi serve il battesimo dello Spirito Santo, per questo che Gesù mi ha detto l'altro giorno, mi ha detto: Giuseppe, voglio che ogni programma che tu insegni devi pregare che le persone ricevano, mi ricevano nel loro cuore con la mia salvezza e che ricevano il mio battesimo nello Spirito Santo, che voglio dare a tutti i miei figli che seguono la tua radio, ok? E che vogliono ricevere il mio battesimo nello Spirito Santo. Infatti avete notato da un po' di settimane, alla fine del programma, preghiamo con i fratelli per la salvezza e lo Spirito Santo.
Amen.
Va bene, perché senza Spirito Santo non potete vincere l'Anticristo, non potete vincere il marchio della bestia, non potete far niente. Significa che lo riceveranno? No, significa che moriranno come fessi, cioè non nel luogo di Dio, non nel momento di Dio, moriranno come niente. Invece con lo Spirito Santo potranno essere guidati. Quindi digli a Rita, che è la padre di Rita, che c'ha il tumore.
Sì.
Ecco, loro sono lì, per esempio, a dire perché Dio lo permette. Ma non è Dio che lo permette, è Rita che lo permette, è suo padre che lo permette. Matteo 9,29 Gesù dice, secondo la tua fede ti sia fatta. Capito? Ci vuole fede, cioè tu vai in questo mondo, ci vuole il denaro per comprare. Il regno di Dio, il denaro si chiama la fede. Perché se non fosse così, allora scusa, allora anche il diavolo potrebbe fare quello che vuole. Invece no, il diavolo non ha fede, non riceve niente. Cos'è fede? Sì, sì. Un giorno il Signore mi ha mostrato che la fede equivale, esattamente, equivale all'amore che abbiamo per Dio. La nostra fede è commisurata all'amore che abbiamo per Dio. Nella misura che diamo il cuore a Gesù, la nostra fede è in quella misura. Se tu dai il cuore a Gesù al 10%, la tua fede è il 10% di quello che dovrebbe essere. Se dai a Gesù 90% al 99%, tu hai la fede al 99%, 90-99%.
Sì.
Quindi la tua fede, se tu ci mediti un po', questa è una rivelazione che Gesù mi ha dato, la tua fede è commisurata, la fede non viene a casaccio. Tu sei bella, più fede, questo è più brutto, meno fede, no? Tu c'è una raccomandazione con quattro timbri della chiesa, della baracca religiosa là, quattro timbri, tu sei più benedetto. Quello il timbro non ce l'ha, non è benedetto, non è così la storia, capito? Tu, la tua fede è commisurata all'amore che hai per Dio. Il metro di misura nel regno di Dio non è neanche la fede, cos'è?
È l'amore.
È l'amore che hai per Dio.
Sì.
La fede non è un fondamento, la fede non è fondamentale, quello che è fondamentale è l'amore per Dio, su quel fondamento crescono tutti i doni dello Spirito, c'è una lista di doni in 1 Corinzi 12, il dono della fede, il dono della profezia, delle lingue, delle interpretazioni, dell'apostolato, eccetera, eccetera. Questi doni e anche i frutti, che i doni sono una cosa che tu puoi fare miracoli, i frutti è lo Spirito con il quale tu cammini, quindi in Galati 5, 22 e 23 vediamo i frutti, amore, tolleranza, pace, gioia, longanimità, dolcezza, pace, contro queste cose non c'è legge. Da cosa crescono queste cose? Queste cose non sono il fondamento. Il fondamento è l'albero, non è il frutto. Capito? Il fondamento, dice Gesù, io sono la vite, voi siete i tralci, il tralcio che non porta frutto viene tagliato via. Ora, voi non potete portare frutto, dice Gesù in Giovanni 15, se non dimorate in me. Se il tralcio non dimora nella vita, abbiamo delle viti qui a casa nostra, grazie a Gesù. Quando tagli il tralcio, cosa succede al tralcio? Il tralcio si secca,
si muore.
Secca, poi produce uva?
No.
Cosa facciamo col tralcio? Lo mettiamo?
Nel fuoco,
abbiamo lì sotto gli alberi, abbiamo una zona che facciamo,
bruciamo le cose,
facciamo anche grigliate, barbecue ogni tanto, quando le cuoche portano un po' di carne, giusto? Ci sono dei sassi, ci sediamo tutti intorno e facciamo così. E allora, quindi, se noi non dimoriamo in Gesù, veniamo tagliati via e ci secchiamo. Le chiese sono sedute che dimorano nella panchina, dimorano nell'edificio morto, dimorano nelle prediche morte, dimorano nelle preghiere a pappagallo, è per questo che non portano frutto. Mica questi religiosi non portano frutto perché sono più brutti di te. Non portano frutto perché hanno deciso, hanno scelto, hanno prescelto, hanno determinato e hanno detto no, no, no.
Ma allora,
io non darò mio cuore a Gesù al 100%,
sì.
Io non darò a Gesù potere sulla mia vita, non darò a Gesù possessione sul mio matrimonio, no, lo darò alla televisione e un po' a Gesù, un po' a Gesù e un po' alla politica, un po' a Gesù, un po' al mondo, un po' a Gesù, un po' allo sport, un po' amo Gesù e un po' amo il mio conto in banca. E allora che frutti portano questi? Un po' per Gesù, un pesciolino sulla macchina, una bella croce di oro attaccata al collo, perché non la vendere e i soldi li dai a un fratello che magari ha più bisogno? E così abbiamo chiese oggi, fratelli che hanno due case e il fratello che abita in casa in affitto. Ora capisco un mendicante di professione, ma un fratello della tua chiesa, tu non puoi avere due case e quel fratello non c'ha niente. Che chiesa morta e stramorta sei? E oggi le chiese sono così. E questo dimostra che il cristianesimo nel mondo è talmente malconcio. Aspetta che non ho finito ancora. Capito? Cioè, io chiedo a tutti i fratelli della nostra chiesa, tutti, dovete organizzarvi in comunità e condividere nella comunità che fate parte il cibo, le cose necessarie. Allora, dicevi.
No, dicevi tu che il fondamento di tutto è l'amore. E che la tua fede è uguale all'amore che tu hai per Gesù, come ha detto anche Paolo, che c'è la fede, la speranza e l'amore, ma il più grande è l'amore. E tutti i doni dello spirito che tu hai vengono da questo.
Allora confermi.
Sì, e tutti i doni dello spirito che tu ricevi da Gesù sono basati sul fondamento dell'amore che tu hai per Dio.
Mm.
È vero?
Sì.
È quello il punto.
E quello è l'amore per Dio non è che viene perché uno nasce handicappato e l'altro no. Uno nasce down e l'altro nasce cervellone dall'università che insegna che tuo padre è una scimmia.
Mm-hmm.
No, tu puoi andare all'università. Ok? E non vale niente, vale di più un bambino handicappato, col cervello handicappato. Fratelli che avete figli, preghiamo che guariscano in nome di Gesù Cristo, che avete figli handicappati, io vi dico, quel bambino lì handicappato, davanti a Dio, davanti al regno di Dio, davanti all'eternità di Dio, sarà più benedetto, può essere più benedetto se non è zizzania, mm-hmm. E se voi siete credenti non credo che lo sia. Okay. Di un cervellone universitario mercenario che lì farsi pagare a peso d'oro per insegnare le immondizie del diavolo che nostro padre è un gorilla. Davanti a Dio quel cervellone là che non è nato handicappato può essere probabilmente nel posto più caldo dell'inferno, mentre il vostro figliolo handicappato è nel posto più aria condizionata, più bello del regno di Dio, facilmente più davanti di me e di te.
Amen.
Quindi non venite a dirmi storie che avete un suo figlio handicappato, quindi è zizzania. Non è zizzania.
Sì, sì, sì.
Assolutamente no. È stato handicappato perché il diavolo l'ha colpito, così come ha colpito Gesù. Gesù è stato colpito dal diavolo ed è morto in croce. Programmato, sì, però è stato il diavolo che l'ha crocifisso. Mica è stato Dio. Ci siamo?
Sì.
Allora, Dio benedica questa sorella e tanto amen, amore amen. Per Rita. Digli a questa Rita che mi scrive che c'è qualcosa da dirgli.
Sì, amen.
Ok?
Anche io ho tanto amore da dargli.
Anche io.
Perché la capisco. Dio okay. La benedica.
Ci siamo passati tutti.
Sì.
Siamo stati tutti figli di Ira.
Sì.
Figli del mondo. Sì. Tutti. Quindi Rita, benvenuta nel club.
Amen. Amen. Dio ti benedica, Fatima, un abbraccio.
Bravi, sto facendo un buon lavoro, Dio ti benedica. Ottima sorella.
Prossimo, che meglio se mi rispondi dopo una pausa musicale, da parte di Emanuele, che ci scrive tutti i giorni, senti, ha tante domande.
Cosa dice?
Adesso sta chiedendo riguardo le scimmie, i dinosauri, Lucy. Sai Lucy, quel residuo di scheletro che hanno scoperto?
L'ultima baggianata, l'ultima sparata. A volte ci hanno messo anni per scoprire che era una bugia architettata. Vediamo questa qui.
E infatti è quello che lui vuole sapere. Come mai, da dove vengono questi resti? Da dove provengono? Perché questi dimostrano le cose opposte della Bibbia. Dimostrano che veniamo dalle scimmie. Ma mi rispondi dopo una canzone?
Va bene.
Ascoltiamo Marcello Marocchi.
Così mi calmo un pochino.
No, non devi calmarti.
Tu quando mi vedi un po' surriscaldato, tu sempre sei pronta.
No, no.
È così la storia.
No, non faccio quello, no. No, perché mi hai dato un messaggio bellissimo oggi riguardo la fede e l'amore. Quella è una cosa nuova che non ho sentito mai. Che la tua fede è uguale all'amore che hai per Gesù.
Tu decidi quanta fede hai.
Mi piace, quindi...
Sei tu che decidi quanta fede hai per fare miracoli, per fare guarigioni... Per ricevere i doni dello Spirito, tu decidi come? Decidendo?
Quanto ami il Signore.
Quanto ami il Signore. Io non posso decidere di far risuscitare un morto, però posso decidere quanto amare il Signore.
Sì.
In base a quello, il Signore commisura la mia fede per fare quello che Dio vuol fare attraverso di me.
Credo che è una grande rivelazione questa.
Decidiamo
amen.
Noi.
Amen, amen.
Matteo, no, Matteo 22:37. Memorizzare, fratelli.
Matteo 22:37. Amen. Marcello Marocchi. Perla preziosa.
Ho camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento. Ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore, romantico il vento faceva sognare, ma il sogno svaniva e restava a pensare, giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace, questo cuore sazierò. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato, lavoro, lavoro di notte e di giorno e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore e cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie, ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze, ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, aveva una perla e mi sono perduto, splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo ho venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli. Voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale, se anche voi l'aveste vista capireste non c'è uguale, prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità, è la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio, voglio quella perla,
costa troppo, lascia stare.
Voglio, voglio quella perla,
chiede in cambio la tua vita,
chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio, voglio quella perla,
la perla della vita,
è la perla della vita e mi dà la libertà.
Voglio, voglio quella perla, ma il mondo ti dice: ah, costa troppo, lascia stare. E cosa facciamo? Ascoltiamo il mondo o seguiamo Gesù?
Devo rispondere?
No, io già so la risposta.
No. Guarda, io il mondo l'ho provato.
Lo so, anche io.
Ho provato il mondo.
E sono scappata?
È tutto fumo, niente arrosto. Ogni cosa è una droga.
Sì,
incontri una ragazza, un fidanzato, quello. Se non ha Gesù è un'altra droga. Oltre all'appariscenza, oltre, sai, l'anellino di fidanzamento, il ristorantino. Infatti tu vedi nelle strade che si baciano sotto gli alberi le coppie, sono tutti le coppiate giovani. Mm-hmm. Quelli oltre una certa età non trovi quasi nessuno. Mm-hmm. Infatti a volte quando faccio una passeggiata con mia moglie, mano nella mano, ci sentiamo strani. Ci guardano, quel vecchiotto lì che lì abbraccia questa donna, mia moglie è abbastanza più giovane di me. Guardano strano, non si vede le coppie sposate che vanno in giro a darsi un bacio, a tenersi mano nella mano, che provano gioia nel parlare, nel comunicare, non si vede,
sì,
molto.
Sì, è vero, sì.
E allora a volte devo cercare di trattenermi, perché così è il mondo, oggi l'amore offende.
Sì, sì. Allora, prima di andare al messaggio di Emanuele, abbiamo ricevuto un'email da parte di Rosa.
Rosa? Dall'Italia?
Sì, lei è insegnante che ci ha scritto anche ieri,
ah, okay.
Ne abbiamo parlato.
Quella Rosa.
Quella che ha detto che ha avuto un tumore, ha chiesto a Gesù ha ringraziato a Gesù, ha detto
sì.
Grazie che mi ha dato questa opportunità di soffrire,
sì,
questa
sì.
Prova.
Sì, sì.
Adesso
quella
Rosa,
la Rosa di Gesù.
Rosa sta dando un messaggio a Rita.
Ok.
Rita, che suo papà è anche lui ammalato di tumore.
Ok, allora sentiamo cosa dice Dolce Rosa.
E Rosa dice: cara sorella, il giorno in cui mi hanno diagnosticato il tumore, l'ho detto a mia madre e lei ha avuto una brutta e forte reazione contro Dio. Io mi sono molto arrabbiata e l'ho invitata a non ripetere più quello che aveva detto. Mia cara, ho detto a mia madre che la causa dei nostri mali è solo nostra, perché abbiamo voluto il progresso e dobbiamo accettare le conseguenze. Oggi aggiungo, abbiamo voluto seguire il maligno. Bene, non lamentiamoci e accettiamo le conseguenze e umilmente chiediamo perdono a Dio. Scusa la durezza. Ma non mi giù che venga criticato chi ci vuole bene.
Non mi va giù. Sì, non mi va giù che venga criticato Dio.
Un bacio, che il Signore abbracci tuo padre.
Amen, amen. Sì, cerchiamo di non dare così tanto amore alle persone che dando la colpa a Dio. Mm-hmm. Quando una persona sbaglia, mio padre, tuo padre, chiunque, va corretto. Con rispetto, ma corretto.
Sì, perché anche dare la verità è amore. Perché a volte la gente dà troppo amore, però non dà più la verità, perché la verità è dolorosa. Allora, per essere amorevoli, fermiamo la verità, e manca la verità.
Ma anche perché persone che incolpano Dio si mettono sotto la maledizione. Non nel senso che Dio manda maledizioni, no, ma nel senso che il mondo è sotto maledizione del diavolo, no? Mm-hmm. E cosa succede? Dio ci protegge col suo ombrello. Nel momento che tu te la prendi con Dio, te la stai prendendo con l'ombrello. E lui chiude l'ombrello e dice, questo ombrello non mi aiuta. Mm. Ed ecco che in quel momento lì ti capitano mali molto peggiori.
Sì, sì, sì.
L'unico che ti sta proteggendo da mali peggiori è quell'ombrello, è Dio, è la fede in Dio. E il diavolo ti parla e ti dice, è Dio che ti manda il cancro. Non è il cancro, il tumore viene dal diavolo, viene da Dio. Dio ti sta proteggendo che sei ancora vivo, non sei ancora morto.
Mm-hmm.
Giusto?
Sì. Amen. Grazie Rosa, un abbraccio.
Ti benedica, Rosina.